incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Maurice Ravel ha compiuto 150 anni il 7 marzo scorso e quindi, essendo stata la sua vita anche piuttosto labirintica, già gli abbiamo dedicato una puntata, ma non basta, perché da questo bel libro di Jean Echenault dal titolo Ravel, uscito nel 2007 e ancora in ristampa per Adelphi, ne tiriamo fuori anche una seconda puntata. Quindi, dopo il racconto della sua vita nei primi anni, in particolare quando fece il camionista nella Prima Guerra Mondiale, poi l'unica tournée americana e poi il bolero, ripartiamo più o meno da qui, 1928. Si arrischiano a chiedergli quale sia il suo capolavoro, ma che discorsi. È il bolero, risponde subito. Peccato solo che sia privo di musica. Ma il fatto che Ravel consideri questo pezzo con una certa degnazione non autorizza gli altri a prenderlo alla leggera. E bisogna che tutti capiscano che non si scherza col suo tempo. Quando Toscanini lo dirige a modo suo, a una velocità doppia e accelerando, dopo il concerto Ravel gli fa una gelida visita. «Non è il mio tempo», osserva. Toscanini si gira verso di lui, allungando ancor più il già lungo viso e corrugando il frontone che gli funge da fronte. «Quando lo eseguo rispettando il suo tempo», dice, «non fa nessun effetto». «E allora non lo esegua», replica Ravel. Ma lei non capisce niente della sua musica, fremono i baffi di Toscanini. Non c'era altro modo di imporla. Tornato a casa, senza farne parola a nessuno, Ravel scrive a Toscanini. Cosa gli dica in questa lettera rimane un mistero. Ha appena finito questa cosuccia in do maggiore, che lui non lo sa ancora, gli assicurerà una fama imperitura. Continuando a rigirarsi nel letto per ore, a cercare la posizione migliore, la sua fazione ideale dell'organismo chiamato Ravel, al mobile chiamato letto di Ravel, la respirazione più regolare, la posa perfetta della testa sul cuscino, la condizione che fa sì che il corpo si fonda, poi si confonda col giaciglio, perché questa fusione può dischiudere una delle porte del sonno. Da quel momento Ravel deve solo aspettare che questo lo invada. Forse potrebbe cercare di dormire con qualcuno. A volte prendere sonno è più facile se si è meno soli nel letto. Potrebbe sempre provarci, e invece no, neanche a parlarne. Che si sappia, non ha mai avuto una relazione amorosa con chi che sia, uomo o donna che fosse. Si sa che quando un giorno ha avuto l'ardire di chiedere in sposa un'amica, questa è scoppiata in una fragorosa risata, proclamando davanti a tutti che era impazzito. Si sa che quando ci ha provato con Hélène, chiedendole in maniera velata se non le sarebbe piaciuto vivere in campagna, anche lei ha declinato l'offerta, sia pure con più garbo. Ma quando una terza, alta e imponente quanto lui è esile e basso, gli ha fatto a sua volta la stessa proposta, si sa che è stato lui a ridere fino alle lacrime. Si sa anche che una volta il giovane Rosenthal l'ha incontrato in una brasserie della Porte de Champéry, dove Ravel sembrava avere un intenso commercio, o perlomeno dimestichezza, con una brigata di puttane che aveva lì il suo quartier generale. Si sa che un giorno, congedandosi dalle Ritz, Ravel gli ha segnalato con noncuranza che andava al bordello, maladetto, dopo tutto, per celia. Si sa molto poco, dunque, benché qualcosa si possa supporre come la sua inclinazione, forse rassegnata, per gli incontri sbrigativi. Non si sa nulla, insomma, praticamente nulla, se non che un giorno, davanti a Marguerite Long, che lo esorta a sposarsi, si esprime per una volta e una volta per tutte sul problema dell'amore. È un sentimento che non si innalza mai al di sopra della licenziosità. Chiuso l'argomento. Ravel conosce a Vienna Paul Wittgenstein, pianista, prigioniero dei russi e deportato in Siberia, è tornato dal fronte senza il braccio destro. Per nulla scoraggiato dalla sua menomazione, si è ovviamente dedicato a ciò che sinora è stato scritto per la sola mano sinistra. Ma essendo il repertorio limitato, Reger, Saint-Saëns, Schubert trascritto da Liszt e Bach da Brahms, ha avuto l'idea di commissionare opere per questa mano ad alcuni compositori contemporanei. E proprio in occasione di un concerto durante il quale Paul Wittgenstein suona una cosa che Richard Strauss ha specificamente concepito per la mano sinistra, Ravel si imbatte in lui. Paul è nel complesso un buon pianista, un bel volto massiccio da giovanotto invecchiato, malgrado l'espressione un po' torva. Niente male, insomma, ma certo, il fratello è un'altra cosa. Piacere, lieto di conoscerla, e tutto si ferma lì. Di ritorno in Francia le cose non vanno affatto bene. Ravel fuma sempre troppo, si annoia sempre da morire, dorme sempre male, crolla di nuovo tutto il giorno dalla stanchezza, perennemente tormentato da infiammazioni gangliari croniche e altri piccoli malanni. Ma soprattutto dopo la strana vicenda del bolero, non sa più bene come tenersi occupato. E così, alla fine dell'estate, arriva dall'Austria un messaggio di Wittgenstein che gli commissiona un concerto per la mano che gli resta. Ravel, chissà che gli prende, non si limita ad accettare l'incarico. Anziché scrivere un concerto, comincia in segreto a comporne due insieme, uno per la mano sinistra in re maggiore e un secondo in sol che darà finalmente corpo a un vecchio progetto. Il primo è destinato a Wittgenstein, ma l'altro è per lui, solo per lui, lo eseguirà lui stesso. Sinora non ha prodotto, l'uno dopo l'altro, che esemplari unici. È la prima volta che vuole generare simultaneamente due gemelli. Comincia ad abbozzare il concerto in sol, poi lo accantona per onorare l'impegno. Risolto piuttosto in fretta, vale a dire 9 mesi, il problema della sinistra, torna a occuparsi dell'altra mano, ma stavolta è dura. Annaspa, fa una fatica da cani e non se ne vede la fine. È una faccenda complicata, si sa, e anche delicata, visto che il concerto è concepito non per il pianoforte, ma contro di lui. Insomma, mi riposerò solo quando quest'opera sarà finita, in questa vita o nell'altra. Quando ritiene compiuto il concerto per la mano sinistra, Ravel invita a Montfort il suo committente. Paul Wittgenstein ha la solita espressione torva, occhialini, tempie rasate, anatomia rigida e brusca e tiene infilata in tasca l'estremità della manica destra, vuota della giacca. Fortunatamente non si ferma a pranzo perché già Ravel si arrovellava su come tagliargli la carne e vedeva l'altro dissuaderlo con una rapida occhiata. Dopo aver esposto la costituzione dell'orchestra e le principali atmosfere di ogni movimento, Ravel suona a due mani, e neanche tanto bene, la parte solista. Anzitutto Wittgenstein lo trova piuttosto mediocre come pianista e, quanto all'opera, fiero com'è di non aver mai imparato a fingere, confessa di non trovarlo un granché. Ravel cerca di nascondere la delusione, tormentando una Gauloise, massaggiandola lungamente prima di portarla alle labbra, e altrettanto a lungo la fumerà in silenzio. Dopodiché Wittgenstein si infila freddamente la partitura nella tasca sinistra e prende congedo. Queste ed altre storie sono forse responsabili di un lieve stato di ebbrezza, perché Ravel, di solito così ironico e distaccato, comincia a sragionare. Negli ultimi mesi, mentre ancora stava lavorando a pieno ritmo ai due concerti, ha concepito il disegno di portare in tournée nel mondo intero quello che ha scritto per due mani, ma le sue mani. Nel frattempo però il suo corpo si è indebolito, i santi non provvedono, i dottori intervengono. Iniezioni di siero fisiologico e riposo assoluto, ma non per molto. Contro il parere dei luminari, Ravel si ostinerà a partire in tournée col suo concerto, entrambi scortati da Marguerite Long, che alla fine lo eseguirà proprio lei e non lui come sperava, anche se si è ammazzato di fatica nel tentativo di acquisire il virtuosismo necessario, passando ore a rompersi le dita sugli studi di Liszt e di Chopin. Tutto inutile, questa volta la musica che ha scritto travalica i suoi mezzi, troppo complicata per le sue mani, che si accontenteranno allora di dirigerla. Vienna è invitato insieme a Marguerite a una grande cena seguita da una serata in loro onore a casa di Paul Wittgenstein. Per l'occasione, questi, committente e dedicatario dell'opera, suonerà di sua mano il concerto. Ma Wittgenstein non ha affatto semplificato l'opera per adattarla ai suoi mezzi, ma a quanto pare ha colto l'occasione per mostrare quanto è bravo malgrado l'handicap. Anziché tenere ben presente l'opera e servirla come meglio può, tende a strafare aggiungendo un arpeggio qua, una battuta là, ricamando trilli, oscillazioni ritmiche e altri abbellimenti non richiesti, appoggiature e gruppetti, slanciandosi a ogni piesso spinto lungo la tastiera verso gli acuti per mostrare com'è valente, com'è rimasto sciolto e come se ne sbatte di tutti quanti. Il volto di Ravel è cadaverico. Thank you. Alla fine del concerto, intuendo che si metta male, Marguerite tenta subito una diversione con l'ambasciatore e parla d'altro, ma invano. Ravel si avvicina lentamente a Wittgenstein. Nessuno gli ha visto una faccia simile da quando marciava su Toscanini. «Ma così non va bene», dice freddamente. «È tutta un'altra cosa, guardi», si schermisce Wittgenstein. «Sono un vecchio pianista e le garantisco che non funziona». «E io sono un vecchio orchestratore», risponde Ravel sempre più gelido. «E posso dirle che funziona». Ma funziona ancora meglio il silenzio che a queste parole invade la sala. Disagio sotto le modanature, imbarazzo accanto agli stucchi. Gli sparati degli smoking impallidiscono, le frange dei vestiti da sera si irrigidiscono, i maggiordomi si contemplano le scarpe. Senza una parola, Ravel infila il cappotto e abbandona anzitempo i luoghi, trascinando via Marguerite smarrita. Vienna, notte di gennaio, tempo da lupi, ma che importa? Conceda l'auto che l'ambasciata ha messo a sua disposizione e chissà che una passeggiata sotto la neve non gli calmi un po' i nervi, si rientra a piedi in albergo. Appena tornato in Francia, oppone un secco rifiuto alla venuta di Wittgenstein, che già pregustava una puntata a Parigi. Gli manda due righe in cui gli dice che la sua interpretazione è in realtà una falsificazione e gli ingiunge d'ora innanzi di eseguire l'opera esattamente come è stata scritta. Quando Wittgenstein, punto sul vivo, ribatte che gli interpreti non sono degli schiavi, Ravel gli risponde con cinque parole. Gli interpreti sono degli schiavi. Bene, ha 57 anni. Ha saldato i conti con le forme sonata e quartetto. Dopo aver spinto al limite estremo a rischio di rompere il giocattolo il suo potere di strumentazione nel bolero, ha appena risolto il problema del concerto, l'unico che abbia esitato ad affrontare. Che fare adesso? Beh, al momento due progetti. Per prima cosa la colonna sonora di un film su Don Chisciotte, che dovrebbe girare Pabst con Chaliapin, e i dialoghi di Paul Morand. Del secondo, che porta provvisoriamente il nome in codice di Dédale 39, Dédale 39, si sa soltanto quel che Ravel rivela un giorno a Manuel de Falla. Dovrebbe essere un aereo in do. Parigi, notte d'ottobre, luna del mattino. Davanti al Théâtre des Champs-Élysées, l'autista Jean Delfini, colorito acceso e berretto chiaro, ha appena caricato un cliente a bordo del suo taxi de La Haye. Il cliente gli dà un indirizzo, Hôtel d'Athènes, al 21 di Rue d'Athènes, e il taxi si mette in moto. È una corsa breve. Sul sedile posteriore il cliente osserva le strade che sfilano, getta un'occhiata all'autista al di là del vetro che li divide, poi, assorbito da un pensiero, dimentica il paesaggio. Si va giù per Rue d'Amsterdam e fra un attimo si svolta a sinistra in Rue d'Athènes, quando di colpo all'incrocio sbuca a velocità sostenuta un altro taxi, modello Renault Celta 4, guidato dall'autista Henri Lassepe, colorito itterico e berretto a quadri. La collisione laterale è molto violenta, il vetro all'interno del taxi si spezza nell'urto e si trasforma in doppia lama che si avvia a tagliare in due il cliente Maurice Ravel. Vi riesce solo in parte, si limita a sfondare tre costole, il che gli provoca una bruciante sensazione come di piega nel petto o di gobba alla rovescia, e a spezzargli tre denti, mentre le schegge di vetro provvedono a lacerargli il viso, in particolare il naso, l'arcata sopraccigliare e il mento. Fanno aprire la più vicina farmacia, medicano il cliente provvisoriamente prima di portarlo all'ospedale Beaujon, dove gli consentono di rientrare in albergo dopo averlo ricucito. Ma il giorno successivo, poiché pare abbia riportato contusioni interne, il suo medico preferisce tenerlo sotto osservazione in una clinica di Rue Blomet. Nei tre mesi seguenti Ravel non fa assolutamente nulla. L'hanno curato, medicato, bendato, gli hanno rifatto dei denti nuovi, si occupano molto di lui che sembra ancora sbigottito, non dice granché e non si lamenta mai, tranne per osservare ogni tanto che il pensiero gli fa a tratti un po' difetto, che non sempre si sviluppa come una volta. E dopo l'incidente, le sue condizioni sembrano aggravarsi in modo serio. Mentre lo sottopongono a vari accertamenti, finisce per spiegare che le idee, di qualunque tipo, gli restano sempre imprigionate nel cervello. Questa, almeno, è l'impressione. Lo visitano ancora, lo visitano invano. Sempre troppo affaticato, va di nuovo in vacanza a Saint-Jean-de-Luz. In genere, quando torna al suo paese, tutto si mette a posto. L'oceano si stiracchia sbadigliando, il cielo gigantesco contiene un sole puro. I suoi amici sono lì ad accoglierlo, ma proprio in quell'estate le cose si mettono male. Certi gesti consueti cominciano a farsi più lenti, mancano il bersaglio. Scrivere, ad esempio. Lui, così attento alla forma e allo stile, persino per fare la lista della spesa si direbbe che Ravel stenti a tracciare le parole. Una domenica, che all'arena, insieme ai Gaudin, si fruga a lungo in tasca senza riuscire a spiegare cosa cerchi esattamente. Poi, quando Edmond estrae una delle sue sigarette, subito la afferra. Era quello che cercava. Senza contare la spiaggia da cui, forte nuotatore, gli è sempre piaciuto partire per spingersi lontano, ma ora si accorge che non può più eseguire certi movimenti in acqua. Poiché si ostina a fare il bagno, 3 giorni dopo non lo vedono più tornare dal mare aperto dove si è avventurato. E così partono alla sua ricerca e lo trovano. Lo trovano che fa il morto e va alla deriva in attesa dei soccorsi. Lo portano in salvo e quando gli chiedono come sta, risponde semplicemente che non sa più nuotare. Poiché si ostina a fare il bagno, 3 giorni dopo non lo vedono più tornare dal mare aperto dove si è avventurato. Le cose andranno pure un po' meglio, ma lui non può fare a meno di notare che la forma della sua scrittura si deteriora progressivamente. Da elegante che era, sta diventando incerta, goffa, e presto sarà indecifrabile. Non riuscirà più a firmare, a scrivere il suo nome. E poiché ulteriori accertamenti non rivelano alcuna lesione organica manifesta, lo spediscono a riposarsi in montagna, in Svizzera. Lui, che la montagna la conosce già dopo la guerra, ci ha passato 1 mese in un sanatorio per curarsi la tubercolosi. Ogni sera un bel bagno caldo, di pino pumilio, e scrive agli amici, ma non ce la fa. Ha impiegato 8 giorni per scrivere una lettera, costretto com'era a cercare ogni parola sul dizionario Larousse per poterla poi copiare. Siamo a questo punto. Il soggiorno in Svizzera non è servito a niente. Quando va a un concerto e viene eseguita una sua opera, a volte chiede ancora se è proprio sua, oppure, non si sa cosa sia peggio, mormora fra sé e sé che in fondo era bella. Ben presto, non potendo amare che la solitudine, se ne sta per ore sul balcone a Montfort, in poltrona, lo sguardo perso nella contemplazione del panorama che l'ha indotto a trasferirsi qui. Vive in una nebbia che lo soffoca ogni giorno di più, benché un'attività poi persista. E fa ogni giorno lunghe passeggiate nella foresta. E non si perde mai, ma sta perdendo il mondo e con esso i suoi oggetti. Quanto alla musica, se riesce ancora a cantare o a suonare un po' a memoria e a riconoscere le opere che ascolta, non sa più leggere uno spartito né decifrarlo al piano. A tacere del sonno, che, come al solito, non arriva mai. Ad ogni modo, Ravel è sempre stato cagionevole, tra peritonite, tubercolosi, spagnola, bronchite cronica. Il suo corpo affaticato non è mai stato robusto, anche se sta bello dritto come un fuso, strizzato in abiti adeguatamente attillati. E neppure la sua mente, sommersa dalla tristezza e dalla noia, benché lui non lo dia a vedere, è incapace di abbandonarsi anche un attimo a un sonno che ha divieto di soggiorno. Cercano di distrarlo, portarlo finché possibile ai concerti, ma lui se ne sta come assente, in poltrona, immobile e quieto, quasi fosse altrove, già morto. Quando Toscanini torna a Parigi, Ravel, sebbene riluttante, accetta di andarlo a sentire dirigere una sua opera. Sembra commosso quando orchestra e direttore vengono acclamati, ma, rintanato in fondo al palco, rifiuta di andare a congratularsi con lui. Il fatto che non voglia andarci e risolvere così, mostrando il suo compiacimento, la vecchia disputa sul bolero, riempie tutti di rammarico e di stupore. «No, no», dice, «non ha mai risposto Toscanini alla mia lettera». Sono pochi ormai quelli che riconosce, ma si rende conto di tutto. Capisce benissimo che i suoi movimenti non vanno a segno, che prende un coltello per la lama, che avvicina le labbra alla sigaretta dalla parte accesa, per poi subito correggersi. «No, no», mormora come a se stesso, «non va così». Ma resta così vittima di quel declino e suo spettatore, molto attento, ma sepolto vivo in un corpo che non risponde più. È solo nella sua casa di Montfort e non si fa illusioni. È sempre stato solo, ma sospeso alla musica. Ora non ne può più di questa vita inutile. Non serve più a nulla. È prigioniero di se stesso e invano si ribella, sapendo che è finita. Tenta di organizzare la solitudine. Thank you. Eppure lo curano. Bromuro di potassio, laudano, veronal, nembutal, soneril e altri barbiturici. E dopo aver fatto egregiamente il loro dovere, gli ipnotici sono ora di scarso aiuto e in realtà non servono più a granché. Alle prime luci del giorno, Ravel finisce comunque per assopirsi un po'. Ma è una tregua, non è che un gramo sonno turbato da sogni ostili che non gli concedono alcun riposo. Ce n'è voluta, ma alla presenza di Ravel danno infine il concerto per la mano sinistra, nella sua redazione autentica, che Jacques Février ha scrostato dagli abbellimenti di Wittgenstein. Durante il concerto Ravel si gira per l'ennesima volta verso la sua vicina e le chiede se ciò che stanno ascoltando l'ha davvero scritto lui, anche se stavolta ha un attenuante. In effetti, in questa forma, non l'aveva mai ascoltato. È chiaro che bisogna agire e gli amici non fanno che tenere consiglio. Consultano degli specialisti ma tutti si dichiarano perplessi. Dei due pionieri della chirurgia cerebrale interpellati a Parigi, il primo sconsiglia di intervenire, ma l'altro dice che neppure lui tenterebbe nulla se si trattasse del primo venuto. Ma si tratta di Maurice Ravel e a questo punto tanto vale fare qualcosa. Occorre operarlo. Poiché è necessario radergli il cranio prima dell'operazione, vedendo i suoi capelli cadere a terra, Ravel supplica che lo riportino a casa e provano a convincerlo che si tratta solo di una radiografia, di accertamenti, eccetera, eccetera, ma Ravel non crede a una parola. «No», dice sommesso, «lo so benissimo che mi tagliano la zucca». E così, a mani nude, gli segano la scatola cranica per isolarne il lembo frontale destro che viene poi asportato. Aprono trasversalmente la dura madre per esaminare cosa succede all'interno. Scoprono un cervello lievemente collassato a sinistra, ma tutto sommato normale e, non rinvenendo alcun tumore, si fermano lì, chiudono il foro di drenaggio, poi, lasciando aperta la dura madre, riposizionano il lembo frontale e suturano con filo scuro. Dopo l'operazione, già che Ravel riprende per un istante conoscenza, sono convinti che ce l'abbia fatta. Si alimenta un po', reclama la presenza di Edouard, poi chiede di vedere una signora e gli chiedono: ma chi, quale signora? Al fine capiscono e fanno venire la signora Revelo, quella che gli curava la casa, e così si riaddormenta. Dieci giorni dopo muore. Gli mettono addosso il frac, un gilet bianco, collo rigido ad aletta, papillon bianco, guanti chiari. Ravel non lascia testamento. Non restano né immagini filmate né registrazioni della sua voce. Avete ascoltato la seconda e ultima puntata dedicata ai 150 anni di Maurice Ravel, che nacque il 7 marzo 1875 a Saint-Jean-de-Luz, nei Pirenei Atlantici, dopo Biarritz per intenderci, verso la Spagna. Queste letture che vi ho proposto vengono da un libro di Jean Echenoz che si intitola proprio Ravel per Adelphi, quasi fosse un'autobiografia dei suoi ultimi 10 anni di vita. Una vita, come avete ascoltato, certamente labirintica. Un saluto da un distinto raveliano che risponde al nome di Claudio Ricordi.
been any easier since you found someone to love. It's hard just keeping it together when it's pulling you apart. When all you wanted was tomorrow, you picture albums on the wall. In the good old days and times of sorrow, yeah, but tomorrow never comes. Oh, tomorrow never comes. No daily briefs, no consultations with ravens picking at your eyes. No time for polite conversations. The front line's waiting for your lies. But all you wanted was tomorrow. Box your yesterdays away. You forgot your time is borrowed, and it's just another day. Oh, it's just another day. All the pretty boys and girls dance round together. Yeah, they're trading places for a day. The crowd is growing 'cause the circus come to town. All the boys and girls, they're gonna go out and play. The world is going in all directions, like bottles shattered on the floor. And someone to cure for this infection, but the children fill their heads for more. Oh, the children fill their heads for more. All the boys and girls dance round together. Hey, they're trading places for a day. Yeah, the crowd is growing 'cause the circus come to town. All the pretty boys and girls, they're gonna go out and play.
Your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I paid my debt. Won't let you get in my way. Mama ain't raised no fool, I know you're killing my conviction. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice.